Allora, noi tutti un po' veniamo da un passato religioso in cui siamo stati insegnati che per essere salvati dovremmo compiere delle opere buone. Ma dopo che Dio ci ha aperti i nostri cuori, Dio ci ha aperte le nostre menti e abbiamo capito che le scritture dicono che è Gesù che ha fatto tutto sulla croce per la nostra salvezza, in qualche modo noi abbiamo rigettato o abbiamo in qualche modo abbandonato la responsabilità di operare, di fare delle opere, perché noi questo spesso lo associamo ad un pensiero legalista, no? Perché guai a dire a qualcuno devi fare, perché lui ti dirà, beh, ma no. Ha fatto tutto Cristo sulla croce. È vero questo, però questo è vero soltanto in cosa riguarda la salvezza. Infatti non ti dirò mai di compiere delle buone opere per la tua salvezza, perché prima di tutto non siamo chiamati a fare questo, perché come abbiamo detto prima, tutto è stato compiuto di Gesù sulla croce e oltre questo non potremo mai arrivarci noi con le nostre buone opere a comprarci la salvezza, oppure in qualche modo a dare qualcosa in cambio per questo grande dono che Dio ci ha dato, che è la salvezza. Comunque la parola di Dio ci dice in Tito, l'Apostolo Paolo esorta Tito, capitolo 3, versetto 14, dice: imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità affinché non stiano senza portare frutto. Ovviamente qua Apostolo Paolo non parla che i credenti si impegnino nel operare per la loro salvezza, ma in qualche modo come modo di ringraziare o di riconoscimento a Dio per quello che Lui ha fatto, e ovviamente noi siamo chiamati a fare delle opere, però ovviamente questo dovremmo separarlo dalla salvezza, perché tutto è compiuto sulla croce di Cristo sulla croce, però noi siamo chiamati in qualche modo a operare, e addirittura alcune traduzioni dicono, cioè, che siano i primi nelle opere buone. La parola di Dio ci dice che un giorno Cristo presenterà la sua Chiesa davanti a Dio, lavata e purificata col suo sangue. E la domanda che io mi pongo è: il singolo credente che cosa farà mentre vive su questa terra? Oppure a che scopo siamo stati salvati? Sicuramente la disoccupazione non entra nel piano di Dio per il credente, anzi, come anche l'Apostolo Paolo, ancora cito Efesini capitolo 2, versetto 10, lui dice: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Nella vita del credente ci sono alcune cose che si devono notare come un cambiamento. Cioè gli altri devono notare in noi che da quando noi andiamo in chiesa, oppure da quando Cristo ci ha salvati, deve vedersi in noi un cambiamento. E tutte queste buone opere che abbiamo citato prima, che Dio ha precedentemente preparato affinché noi camminiamo in esse, sono un modo di adorare Dio. Oggi parleremo di religione, che vuol dire quell'atto di adorazione che è visibile dall'esterno. La parola religione non è molto comune nella parola di Dio, soltanto lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli. E la troviamo anche qua nell'epistola di Giacomo. E questa è usata che indicava il servizio cerimoniale, no? La parte esterna dell'adorazione, no? Quello che si vede. Con questo messaggio oggi concludiamo la serie di messaggi riguardanti la parola. Abbiamo visto nel primo messaggio come ricevere la parola di Dio, nel secondo abbiamo visto come praticare la parola di Dio e oggi vedremo come vivere la parola. E questo lo vedremo che il Signore oggi ci insegna questo attraverso delle cose pratiche, le cose concrete da fare in base a come viviamo la nostra praticità, nel senso viviamo la praticità della parola di Dio, saremo messi in una delle due categorie, avendo una religione vana oppure una religione autentica. E vi invito, per rispetto della parola, che ci alziamo i piedi e diamo lettura alla parola di Dio in Giacomo capitolo 1. Giacomo capitolo 1 versetti 26 e 27. Dice così: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Padre Onnipotente, vogliamo ancora una volta questa mattina ringraziarti per il dono della vita eterna e questi momenti, Signore, ci troviamo di fronte alla Tua parola e vogliamo, Signore, che Tu possa parlare ai nostri cuori anche questa mattina. Fortifica, Signore, le nostre vite attraverso la Tua parola e vogliamo, Signore, farlo a gloria e lode del Tuo nome. Ti ringraziamo nel Tuo nome. Amen.
Amen.
Possiamo accomodarci. Ho detto ancora che nella predicazione espositiva di un libro della parola di Dio possiamo notare il collegamento che c'è tra un passo e l'altro e possiamo vedere questo collegamento come si può notare a una catena, no? Dove ogni singolo anello è parte di quello di prima. La volta scorsa abbiamo concluso la predicazione con il versetto 25 che diceva: ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Ecco da dove prenderà vita la tua vera religiosità. Nel essere facitore della parola, nell'essere facitore della parola di Dio. E il passo di oggi ci dice che se qualcuno dichiara di essere religioso, ma senza tenere a freno la lingua, senza essere caritatevole, oppure, e poi l'ultimo elemento essenziale, senza conservarsi puro dal mondo, Giacomo qua dice che questo è un pensiero ingannevole, un pensiero che inganna il cuore dell'uomo. Nascondersi dietro a un'etichetta senza un'implicazione profonda e concreta nella vita di ogni giorno e ovviamente servirà ben poco. Versetto 26, lo rileggo, dice: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. I psicologi dicono che la mente umana supera i 10.000 pensieri al giorno e dovremmo ammettere che tra questi 10.000 pensieri al giorno di una persona una gran parte di questi pensieri sono pensieri vani, pensieri che ingannano il nostro cuore, come appunto quello di pensare di essere religiosi ma senza avere un risvolto concreto nella vita di ogni giorno. Non è così importante ciò che noi pensiamo, ma ciò che Dio pensa. E perché Dio è colui che stabilisce, diciamo, gli standard della nostra religiosità. In questo passo vedremo che Giacomo non ha l'intenzione di darci un elenco completo, un elenco, possiamo chiamarlo chiaro, con tutte le cose da fare oppure da non fare per avere una religione pura, una religione autentica, ma ci dà alcuni principi basi e vedremo che nel primo principio sarà il controllo della propria lingua, che è l'esercizio della padronanza. Nel secondo, la carità, che è l'esercizio della pietà, e conservarsi puri dal mondo, che sarebbe l'esercizio della purità. Giacomo inizia questo passo con alcune cose da evitare, per cose che identificheranno la nostra religione come una religione vana. E vedremo questo primo punto del messaggio, la religione vana. E prima di tutto, per non arrivarci a delle conclusioni sbagliate, vorrei precisare che il termine religione usato nella Bibbia non è mai sinonimo di cristianità, cristianesimo, oppure sinonimo di salvezza. Anzi, questo termine parla, diciamo, indica la pietà, l'esteriorità, le manifestazioni pubbliche del senso religioso, no? Altrimenti penso che anche un ateo potrebbe, diciamo, alla fine della lettura di questo passo, potrebbe dire: beh, siccome io sono uno che per mio carattere parlo lentamente, piano, non sono uno che al parlare molto volgare, e siccome io ho una certa sensibilità per i bisognosi, allora sono salvato. Ma c'è un elemento molto importante, un elemento che Giacomo lo mette alla fine di questi due versetti, un elemento che è messo come un sigillo su tutto questo, cioè un elemento che senza di quale tutto il resto, tutto quello che potremo noi fare, potremo essere delle persone che padroneggiamo bene la nostra lingua, oppure possiamo essere dei caritatevoli, però senza questo elemento sarà tutto invano. E dice: conservarsi puro dal mondo, cioè se tu hai l'autocontrollo della tua lingua e sei caritatevole, questo non vuol dire per forza che la tua religiosità sia una autentica, vuol dire soltanto che sei una persona morale, e non di più. E quante persone, oppure quante istituzioni a livello mondiale conosciamo che si prodigano per i bisogni degli altri, ma ovviamente senza avere il minimo concetto del peccato oppure il timore di Dio. Giacomo oggi vuole istruire i suoi lettori, come anche noi, sulla vera religione, che è in contrasto con la religiosità fatta di apparenze e tradizioni. In questa epistola abbiamo tanti richiami alla lingua, e molto probabilmente perché i lettori di Giacomo avevano un grosso problema con il parlare. In questo versetto Giacomo usa il termine tenere a freno la lingua. A cosa vuol dire questo termine tenere a freno la lingua? Ovviamente non vogliamo interpretarlo come star zitti, perché non è questo il senso. Questo invece significa autocontrollarsi, mettere la briglia come a un cavallo per governarlo, condurlo, controllarlo, come dice anche il capitolo 3, versetto 3, che vedremo più avanti, dice: ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Alcune tradizioni rendono questo termine con tenere salde le redini, no? Che ti dà l'immagine del cavaliere che tiene il cavallo, no? Una vera prova di autentica religione cristiana non è uomo che ha la capacità di parlare, non è la persona che è un oratore bravo, ma piuttosto è la persona che ha la capacità di temperare la sua lingua, di parlare quando si deve e anche di tacere quando si deve. Un predicatore disse riguardo a questo punto: il nostro parlare può essere costruttivo o dannoso. Una parola disattenta può suscitare conflitti, una parola crudele può distruggere una vita, una parola amara può istillare odio, una parola brutale può colpire e uccidere, una parola gentile può guarire il dolore o la preoccupazione, una parola gioiosa può dare luce, una parola tempestiva può ridurre lo stress, una parola d'amore può guarire e benedire. Ed è proprio questo che Paolo dice in Efesini capitolo 4, versetto 29, e dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi la ascolta. Spesso anche noi, e neanche noi, non diamo il peso giusto alle parole, perché e dopo noi poi ci giustifichiamo dicendo: ma sì, beh, ma il Signore sa il mio cuore, il Signore sa che, va bene, anche se ogni tanto parlo delle sciocchezze, il Signore conosce il mio cuore. Infatti, se tu parli, diciamo, delle sciocchezze, vuol dire che nel tuo cuore c'è di sciocchezza. Gesù dice in Matteo capitolo 12, versetti 34 e 35, riguardo, lui si rivolge ai farisei, dice: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Tenere a freno la lingua, ovviamente, come ho detto prima, a volte vuol dire anche stare in silenzio quando si deve. E questo vediamo in Proverbi capitolo 17, versetto 28, dice: anche lo stolto quando tace passa per saggio, chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Ho detto prima che in alcune situazioni soltanto il credente è tenuto oppure è chiamato a stare in silenzio, però ovviamente quando il credente deve testimoniare della sua fede, lui non deve assolutamente stare fermo o zitto, come dire. Lui deve testimoniare della sua fede in Cristo. Il cavaliere, per dire, non usa le redini soltanto per fermare il cavallo, ma a volte le usa anche per farlo andare anche più veloce. Visto che fino qua abbiamo notato che la lingua può causarci dei grossi danni, ci domandiamo: ma c'è una soluzione per questo? E sicuramente c'è, e la parola di Dio ci dice questo in Colossesi capitolo 3, versetti 16 e 17. Dice così: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E ancora più profondo, Paolo scrive agli Efeseni, capitolo 3, versetto 17, dice: e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Quando la parola di Cristo abbonda nei nostri cuori o abita copiosamente o abbondantemente nei nostri cuori, o ancora meglio quando Cristo è il padrone del nostro cuore, la nostra bocca non potrà parlare altro se non, come dice qua, salmi, inni e cantici spirituali. E ora vi domando e mi domando: di che cosa noi riempiamo il nostro cuore? Di parola di Dio oppure magari di sciocchezze? C'è un detto che suona così: il mulino macina solo ciò che è messo dentro. Questo è come dire, se tu nel tuo cuore, se il tuo cuore tu lo nutri con delle sciocchezze, il risultato oppure il frutto della tua bocca non potrà altro essere che sciocchezze. E questo è un richiamo molto, molto severo anche per noi oggi, perché spesso nel nostro parlare si trova, diciamo, di delle sciocchezze, no? E in Matteo capitolo 12, versetto 36 a 37, il Signore Gesù stesso dà, diciamo, un avvertimento molto, molto forte in questo senso, perché dice Matteo 12, capitolo 12, versetti 36 a 37, praticamente la continuazione del primo passo che abbiamo letto, e dice: or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. E molto, molto forte questo versetto, sapendo che in base a quello che noi abbiamo parlato, cioè la nostra lingua, il nostro parlare può essere molto dannoso nel giorno del giudizio. Noi dovremo rispondere di qualsiasi parola oziosa, qualsiasi parola oscena che noi magari avremo pensato: ma tanto è una parola, ma sai, il mio cuore è ben molto buono. Ma abbiamo visto che tra il cuore e la bocca c'è un collegamento molto stretto, per cui, come abbiamo visto, anche la soluzione è di riempirci il nostro cuore con la parola di Dio, con Cristo stesso. Abbiamo detto all'inizio che in questo passo Giacomo non ci dà un elenco completo di tutte le cose per fare o non fare, per avere una religiosità oppure una religione autentica, ma ci dà alcuni principi. In questo primo punto abbiamo visto il primo principio, che è un ostacolo alla nostra religiosità, e cioè l'uso abusivo della lingua. Adesso passiamo al secondo punto e vedremo la religione autentica, se esiste una religione vana, deve esserci anche una religione autentica. Se abbiamo visto nel primo punto che il primo principio era un principio che ostacola, diceva che questo usare, diciamo, abusivo della nostra lingua ostacola la nostra religione autentica, gli altri due principi vedremo che sono dei principi che sono obblighi per la nostra religione autentica. E vedremo il secondo principio, che è la carità, l'esercizio della pietà. Versetto 27, lo rileggiamo, dice: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Questa carità che abbiamo parlato prima implica anche il soccorso. Il credente deve essere un soccorritore. La parola soccorrere o il termine soccorrere indica guardare, il visitare una persona con l'intento di aiutarla, quindi avere un scopo utile con l'idea di preoccuparsi, di interessarsi, prendersi cura e non una semplice visita di cortesia. Questo termine lo troviamo ancora nel Nuovo Testamento, nel contesto in cui si andava a visitare i credenti malati oppure quelli in prigione. E questo termine lo troviamo anche quando Paolo disse a Barnaba di visitare le chiese che loro avevano appena fondato per vedere come stavano. Ma il modo più importante che viene usato questa parola nella parola di Dio è per Dio, per i suoi atti salvifici. Dio ha visitato il suo popolo Israele salvandolo dalla schiavitù d'Egitto. E siamo noi oggi siamo diventati una società molto egoista, sempre più egoista, che ci chiudiamo spesso nel nostro spazio privato e non ci interessa più del nostro prossimo, non ci interessa più del bisogno del nostro prossimo. A volte capita che non conosciamo neanche i nostri vicini di casa. Sentivo anni fa che in America, se qualcuno cadeva per terra, per strada, quasi nessuno che gli stendeva più una mano a dargli una mano, perché si pensava, tanto fra un po' arriva l'ambulanza. È un bene che abbiamo questi sistemi sociali che ci soccorrono, però questo non deve sostituire il nostro dovere di soccorritori del nostro prossimo. E poi ovviamente neanche non vogliamo sostituire noi questi sistemi sociali. Il soccorso primordiale che noi dovremmo esercitare nei confronti del nostro prossimo è quello di portare loro la parola di Dio, il Vangelo. Noi dobbiamo guardare gli altri come li guarda Dio, attraverso gli occhi di Dio. Persone cadute per terra sulla strada del peccato che hanno bisogno di una mano, hanno bisogno di una mano che li soccorre, no? Un bisogno di una mano che li tiri su dal peccato. Dio ha soccorso il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto e lo stesso soccorso noi l'abbiamo ricevuto quando Lui ci ha liberati dalla schiavitù del peccato in cui noi vivevamo un giorno. L'oggetto del soccorso che qua viene menzionato sono gli orfani e le vedove. Giacomo mette l'orfano e la vedova insieme molto probabilmente perché quando veniva a mancare il marito di una persona, questa donna già in quella famiglia c'era già una donna vedova e dei figli che non avevano padre, dei figli orfani. E in quell'epoca il padre o il marito era l'unica risorsa di guadagno o di mantenimento della famiglia, per quello che questa categoria era la più bisognosa e ovviamente noi nel giorno d'oggi non dobbiamo restringere questa categoria soltanto ai poveri, agli orfani, alle vedove. Ovviamente noi dovremmo applicare questo principio in un contesto molto più largo, perché questo è soltanto, diciamo, il simbolo del bisognoso, la vedova e l'orfano. Nella parola di Dio abbiamo tanti versetti in cui vediamo che Dio ha un'attenzione speciale per le vedove e per gli orfani. E vediamo in Salmo 68, versetto 5, dice: Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. Lo scopo dell'associazione della nostra Chiesa è quello di portare il Vangelo alle persone tramite dei fatti pratici, dei soccorsi, come possiamo chiamarli, soccorsi pratici, delle cose che noi dovremmo implicarci nella vita degli altri. Infatti anche Gesù Cristo stesso spesso lui portava il Vangelo agli altri usando l'aiuto concreto, no? Se dovessimo guardare, per dire, all'origine dei sistemi sociali che noi oggi godiamo, vedremo che sono stati i cristiani che hanno fondato, per dire, gli ospedali, gli orfanotrofi e tutto questo, no? E un credente deve avere un impatto concreto nella vita dell'altro, nella vita del suo prossimo. E abbiamo un esempio di un credente che è vissuto negli anni 1800-1900, ha vissuto circa 90 anni, che si chiama George Müller. Sicuramente tanti avete sentito di questo, e lui è stato un credente che ha messo veramente in pratica la fedeltà di Dio. Lui ha sperimentato veramente la fedeltà di Dio e lui è partito, cioè lui nella sua opera non ha avuto risorse sostanziali. Infatti lui a volte viveva, cioè, nella fede che domani il Signore provvederà per gli orfanotrofi che lui ha fondato. E si dice che ha fondato per la prima volta il primo orfanotrofio a Londra. Dopodiché sono seguiti altri quattro in diverse zone, no? E si dice che lui con quest'opera, grazie a Dio, ha sfamato, per così dire, intorno a 10.000 bambini. È un numero che ovviamente era rimasto il suo nome, diciamo, nella storia di credenti che hanno toccato veramente con la mano il potere di Dio, hanno toccato veramente con la mano la fedeltà di Dio, quando la persona si mette veramente nelle mani di Dio. Spesso noi sentiamo anche dei credenti che dicono: beh, se io avessi una cifra con tanti zero, io ne farei questo, ne farei questo, ne farei quell'altro. Invece questo è come una storia di un neocredente convertito tanti anni fa, che è andato dal missionario che l'aveva portato a Cristo e le ha detto, dice: pastore, se io avessi 50 maiali, io ne darei 25 a Dio. A questo punto il missionario dice: beh, molto bene, dice, quindi se tu ne avessi 30, tu ne daresti 15 a Dio. Certamente. E se tu ne avessi 10, ne daresti 5 a Dio. Ah, ovviamente che lo farò. Ma dice, se tu ne avessi 2 maiali, ne daresti una a Dio. A questo punto questo neoconvertito disse: pastore, non mi chieda questo, tu sai, cioè, con questo non posso. Quindi questo neocredente era disposto a dare tutto quello che lui non aveva, però quando è stato chiamato a dare del suo poco, del suo minimo che aveva, di questo non poteva fare. Si può essere generosi a parole con le cose che noi non le abbiamo. Invece noi siamo chiamati a dare parte di quello che noi abbiamo. In Seconda Corinzi capitolo 8, versetto 12, l'apostolo Paolo dice: la buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Molto importante questo principio, a non aspettare quando avremo tanto, allora daremo tanto. Il Signore può fare col nostro piccolo, può fare tanto. C'era un predicatore che tanti anni fa ho sentito che diceva, cioè, porta il tuo piccolo al Signore e Lui lo farà diventare grande. Nel senso che non importa la quantità che tu dai a Dio, l'importa il tuo cuore, il tuo cuore gioioso quando tu doni. Il nostro passo conclude con l'ultimo elemento principale che abbiamo nominato tra quei tre elementi principali per avere una religione autentica, che è l'esercizio della purezza. Qua dice la parola di Dio: e conservarsi puro dal mondo. Dobbiamo capire che noi, qualunque cosa che noi facciamo, possiamo essere, come abbiamo detto prima, avere un controllo sul nostro parlare, sulla nostra lingua. Possiamo essere generosi nell'aiutare gli altri, avere una sensibilità importante nell'aiutare il nostro prossimo, ma se non c'è questo elemento che dice conservarsi puri dal mondo, come abbiamo detto prima, non vuol dire mica che questa è una religione autentica. Vuol dire soltanto essere una persona morale. Tante persone morali vediamo nel mondo, ma che non hanno il minimo concetto di peccato o di Dio e il minimo timore di conservarsi puri dal mondo. E questa mattina vogliamo riflettere su questo passo, che è un passo che ci mette tra due diciamo estremi: la religiosità, la religione autentica, oppure la religione vana. E ovviamente la tua religione può essere vana se questo ultimo principio che l'abbiamo citato prima, conservarsi puri dal mondo, se questo non esiste nella tua vita, allora ovviamente la tua religiosità non può essere altro che vana. Tu non puoi essere altro che una persona morale e niente altro. Preghiamo. Padre Onnipotente, Padre Santo, ti vogliamo ringraziare ancora una volta per il dono della vita eterna. Ti ringraziamo, Signore, anche per questa mattina, per la tua parola che tu Signore ci hai dato, e ti ringraziamo che noi possiamo conoscerti attraverso la tua parola. E Signore, vogliamo chiedere da te che tu possa aiutarci a fare tutto quello che noi abbiamo visto in questo passo, ma farlo, Signore, come abbiamo concluso, con questo elemento principale: conservarci puri dal mondo. Signore, ti ringraziamo di tutto ciò, nel tuo nome. Amen.
Amen.